Siamo collegati con Cosimo Caridi, corrispondente del Fatto Quotidiano, che si trova proprio a Moria e vogliamo capire un po' cosa sta succedendo. Stiamo parlando della Grecia, ovviamente, stiamo parlando delle deportazioni che sono cominciate ieri nell'ambito dell'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia. Buongiorno Cosimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, ci puoi raccontare dove sei, cosa sta succedendo?
Allora, questa mattina non ci sono state le deportazioni, sembra per una festa nazionale in Turchia, però la gente che è dentro il campo di Moria, che è questo campo che era il campo d'accoglienza, che era stato messo su anche con i volontari negli scorsi mesi, che è diventato un campo di detenzione, cioè dove adesso ci sono i profughi che aspettano di essere deportati, si è sparsa la notizia della deportazione di ieri, sono partiti in 136 da qua da Moria ieri. Per cui oggi, circa 40 minuti fa, un centinaio di profughi afghani, ci sono dei pakistani sicuramente, non riusciamo a capire bene l'etnia, però sono bloccati di fronte all'ingresso del campo con la polizia che gli impedisce ovviamente di uscire, ci sono delle cancellate con del filo spinato. La stampa è costretta a stare a 7-8 metri di distanza, per cui non si può parlare, c'è molto rumore perché ci sono dei motori, per cui non si riesce veramente a capire cosa ci stanno dicendo. La cosa evidente è che una protesta in questo momento per la deportazione avvenuta ieri e per le deportazioni che sono in programma nuovamente domani e poi da qua in poi per tutta la primavera estate. Hanno dei cartelli in cui dicono vogliamo la libertà, basta deportazioni. Il problema evidentemente è che ieri le prime deportazioni sono state le più facili, cioè ieri mattina gli uomini di Frontex, per cui l'agenzia europea che controlla i confini, ha caricato questi pullman e ha portato via i 130 che dovevano essere deportati ieri. Oggi però, quando la notizia si è diffusa, le persone che erano dentro Moria sapevano a cosa andavano incontro, per cui hanno cercato di organizzarsi in qualche momento. Il problema è che, come dicevo, non c'è modo né per loro di comunicare verso fuori, cioè non hanno contatto né con i volontari, né con la stampa, né con le ONG, né tantomeno noi possiamo andare a capire cosa sta realmente succedendo. Gli unici contatti sono telefonici e quello che abbiamo cercato un po' così di capire ieri è che probabilmente alcuni di loro sono stati raggirati, cioè che ieri a un certo punto è stato detto vi portiamo per una registrazione, erano le 6 del mattino, le 5 e mezza e si sono ritrovati con la scorta di un uomo di Frontex a testa direttamente su una barca verso la Turchia e poi in Turchia sono stati registrati in questo nuovo campo che dovrebbe, adesso bisogna capire come vorrà fare tutto questo Erdogan, però dovrebbe far partire una serie di rimpatri forzati per molti di questi. Alcuni, la maggior parte, sono pakistani, per cui insomma il Pakistan sappiamo tutti è un momento molto duro in cui sono tantissimi attacchi terroristici, per cui tornare indietro non è sicuramente una cosa spalla. E poi ci sono iraniani, ci sono afghani, c'erano anche due siriani. Bisognerà un po' capire come andrà avanti la situazione. Adesso in questo momento qua si stanno alzando in piedi, stanno iniziando a marciare. Non so dove andranno e...
Cerchiamo un po' di seguire in diretta gli eventi, ma nel frattempo volevo farti una domanda. Alcune agenzie ieri hanno detto che i due siriani che si trovavano nel gruppo dei deportati avrebbero accettato volontariamente di tornare indietro. A te sembra possibile?
Purtroppo è una di quelle cose che nessuno potrà mai accertare, perché le ONG sono uscite dal campo in segno di protesta due settimane fa, il giorno dopo la firma dell'accordo. I giornalisti non sono più ammessi a entrare dentro il campo, gli unici che sono dentro sono gli uomini di Frontex, per cui gli uomini di Frontex ci dicono sì, siamo sicuri che le autorità greche hanno informato sul diritto d'asilo, hanno informato sulla possibilità della ricollocazione e lo stesso hanno deciso di partire. Ci dobbiamo fidare. Bene. Il problema è che fidarsi di Frontex in questo momento, che è la macchina stessa che organizza e gestisce le deportazioni, è un po' un problema, perché le Frontex stesso non le chiama deportazioni, ma le chiama rimpatri volontari. Quindi è purtroppo una di quelle cose che bisogna prendere per buone, perché ce l'ho da Frontex. Non ne siamo assolutamente sicuri. In tanti oggi sono arrivati, sia ieri che oggi sono arrivati centinaia di rifugiati, sia a Lesbo, ma sia sulle altre isole greche che sono vicine alla Turchia. Si parla di 330 ieri e quasi 200 oggi, per cui stiamo parlando di 500 persone in totale. Alcuni di questi sono stati intervistati da alcuni colleghi che li aspettavano mentre arrivavano sulla costa e dicevano ma come, noi siamo siriani, ci avevano detto che noi arriviamo qua e poi siamo tranquillamente liberi di fare la richiesta d'asilo. Evidentemente tutta la questione dell'accordo fatto dal 20, in atto dal 20 di marzo è completamente avvolta nel mistero, un po' dovuto a Frontex stesso e soprattutto molto dovuto alle autorità sia greche che turche, che non hanno chiarificato quali saranno i termini per i rimpatri forzati, i rimpatri volontari e quali saranno i termini per le richieste d'asilo. Il problema sembra stupido, però, è che la Grecia non riconosce la Turchia come un luogo salvo per una serie di storie che sono molto lunghe da raccontare, però non sono i buoni rapporti diplomatici, basti pensare a Cipro in questo momento. Quindi Grecia e Turchia non si parlano, mettono in mezzo Frontex, che è un'entità sovranazionale che fa parte però dell'Unione Europea e risponde direttamente ai ministeri più segreti che abbiamo in tutta Europa.
Frontex, cioè, è un'agenzia poliziesca, di fatto si tratta di poliziotti, quindi
esattamente, insomma, le persone che ieri hanno scortato i migranti che partivano dal porto di Chios e dal porto di Lesbos erano gli stessi poliziotti che venivano nelle manifestazioni. La Francia ha mandato 50 uomini della Gendarmerie Nazionale, che insomma i nostri carabinieri, e sono 50 uomini del Riot Squad, cioè di quelle che noi possiamo chiamare la cedole. Per cui immaginiamo cosa vuol dire mandare 50 persone che fanno la scorta uno a uno a 50 pakistani che devono tornare forzatamente dalla Grecia alla Turchia, probabilmente non sono le persone più adatte per parlare con loro e spiegargli quali sono i loro diritti e quali non lo sono.
Beh, d'altra parte persino il corrispondente del Corriere della Sera, Andrea Nicastro, pone il dubbio che qualcuno, avendo la possibilità di scegliere l'asilo in Grecia, decida di tornare volontariamente in Turchia. Sembra decisamente improbabile, per quanto nessuno voglia fermarsi in Grecia, però piuttosto che essere deportati prima in Turchia e poi dalla Turchia verso il paese da cui si è scappati o si è venuti via per scelta migratoria, evidentemente è una scelta che risulta umanamente improbabile venga fatta.
Il problema della Turchia il problema della Grecia in questo momento è che si è creato un limbo per una quantità di persone enorme. Sono 52.000 le persone bloccate in Grecia in questo momento. Per capirsi, quando noi parlavamo della famosa invasione di Lampedusa, che Maroni ci ha raccontato come il momento più brutto della storia d'Italia, erano 60.000 in un anno. Qua in due mesi si sono concentrate in Grecia 52.000 persone, cioè i numeri sono talmente alti che anche la comunicazione fra di loro, che solitamente avviene sui social network, è molto forte, per cui chi si trova magari ai domeni o chi si trova nei campi nel nord della Grecia e parla con chi è ancora in Turchia o chi sta arrivando, gli dice guardate che qua siamo veramente bloccati, per cui lo scoramento è tale che io non voglio assolutamente dire che non ci sia qualcuno che dice bisogna ripensare il viaggio. Evidentemente il viaggio fatto fino adesso, quello che abbiamo conosciuto l'anno scorso, non si può più fare per questa pazzesca chiusura di tutte le frontiere europee e per cui si sta cercando di reinventarsi un viaggio. Il problema è che tante persone hanno già i parenti, hanno già i fratelli, gli zii, i padri che sono già in Germania, in Olanda e vogliono raggiungerli. Per cui hanno iniziato questo viaggio dicendo seguiamo le orme di chi l'ha fatto prima di noi un anno fa. Cambiando il tipo di percorso da fare, non è detto che sia facilissimo arrivare nel posto dove si voleva arrivare prima, ma non facilissimo, sia possibile arrivare nel posto dove sono arrivati i parenti sei mesi fa o anche un anno fa. Adesso tutti quanti qua in Grecia fanno un gran parlare delle altre possibilità e in Italia ci piace pensare all'Albania perché è una cosa che abbiamo già vissuto e pensiamo di saper gestire bene, però la verità è che ce ne sono molte altre di possibilità, cioè si può pensare a un passaggio in Bulgaria forzando quelle che sono le barriere. Si può pensare a un viaggio via mare e probabilmente tanti lo stanno già pensando, cioè un viaggio via mare che parte dalla Turchia, da quanto abbiamo capito costerà sui 5.000 euro e i trafficanti ti caricano sulle coste turche e ti portano con questi pescherecci fino in Italia. Sono arrivati i primi la settimana scorsa, evidentemente è un percorso molto molto difficile, molto molto costoso, si parla di 5.000 euro come vi dicevo che valgono tutto il prezzo del viaggio prima, cioè fino a quest'inverno 5.000 euro nella totale spesa che si facevano per arrivare da Aleppo, da Homs per arrivare in Germania. Quindi può essere molto, molto faticoso per qualcuno farlo. Il problema è che questo è un limbo e secondo me il campo di Moria rappresenta esattamente questo limbo. Cioè ci sono dei detenuti che sono detenuti senza motivo e senza sapere per quanto rimarranno detenuti. Una specie di CIE.
Sì, sì, un CIE nel quale vengono rinchiuse delle persone che non hanno nemmeno, come dire, a giustificazione della loro detenzione quella foglia di fico rappresentata dall'assenza di un permesso di soggiorno, perché in questo caso sono persone che potrebbero fare richiesta di asilo, sono persone che potrebbero avere diritto alla protezione umanitaria, insomma vengono saltate ancora una volta tutte le regole di un gioco già comunque truccato per peggiorare ulteriormente la situazione. Ecco, adesso tu prima mi dicevi che c'è della gente che si stava mettendo in movimento.
Sì, stanno tornando indietro, perché ovviamente non so quanti di voi hanno visto le immagini in questo campo, poche perché non riescono a girare, però dovete immaginare che è una piccola montagna cosparsa di olivi e in mezzo c'è questo buco fatto di casupole, quelle le tensostrutture, e attorno tutto quanto recintato. All'interno il campo è diviso in due parti, divise con filo spinato, per cui le possibilità di movimento sono misere, ma stiamo veramente parlando di poche decine di metri. Per cui si muovono, tornano indietro, si siedono, adesso si sono di nuovo rialzati e stanno facendo un piccolo giro su se stessi. La verità è che probabilmente non potrà succedere niente in questo momento, perché la polizia vede tutti quanti i cronisti che ci sono qua fuori, sono già ormai più di 50, per cui non disturberà la folla, lascerà che il sole faccia il suo lavoro. Cioè qua tra 15 minuti, un'ora, due ore, la gente sarà stanca, sarà assetata, perché ci sono già 28 gradi e per cui entrano via da soli.
Insomma, non si potrebbe però neanche escludere un intervento.
Stanno giocando questo ruolo in cui loro non fanno niente se non lo fa Frontex, perché non vogliono, come si dice, sporcarsi le mani. E la stessa cosa è successa ai domeni. La polizia greca non ha fatto praticamente nulla, ha lasciato sempre fare i macedoni. I greci cercano di giocare questo ruolo in cui non è colpa nostra, la cosa sta succedendo, noi non facciamo niente. Però il fatto di non far nulla e il lassismo di fronte a questa mancanza di diritti non è una cosa positiva che si può dire a un paese governato dall'estrema sinistra, come piaceva dire prima l'anno scorso.
Beh, d'altra parte è lo stesso paese che ha accettato il ritorno della Troica e adesso lascia gestire il lavoro sporco ad altri, ma di fatto ne diventa evidentemente complice, perché è in Grecia che sta succedendo tutto questo, e a Lesvos e a Chios e a Idomeni e anche nelle altre isole, da quanto si apprende, in cui ci sono meno sbarchi ma comunque sono presenti anche lì profughi, migranti, tra l'altro anche con questa, come dire, assurda divisione tra chi è profugo e chi è migrante, e con una cesura su chi, paesi in guerra e paesi non in guerra. Gli afghani vengono rimandati indietro perché l'Afghanistan ormai è un paese tranquillo e quindi non sono più considerati.
Secondo me la cosa da immaginare è che il governo si passa all'inizio queste distinzioni, cercava di non farle, cioè il ministro della migrazione che c'era fino a tre settimane fa quando si è dimesso non aveva mai fatto la distinzione tra migranti economici e profughi, però evidentemente tutto questo entra a fare parte di un gioco molto molto più difficile da gestire, fatto direttamente da Bruxelles, in cui la questione profughi è una pedina per muovere le questioni economiche. L'esempio ce l'abbiamo avuto quattro giorni fa quando Wikileaks ha pubblicato questi documenti del Fondo Monetario Internazionale, in cui il capo del Fondo Monetario Internazionale in Europa diceva al responsabile del fondo qui in Grecia: bisogna far pressione sulla Germania perché rinegozi il debito greco in base alla crisi dei profughi. Insomma, il problema è che i profughi sono diventati una pedina nel gioco politico molto molto più grande di quello che noi possiamo immaginare, perché è legato evidentemente ai 52.000 persone che sono qua, ma ai 300 e passa miliardi che l'Europa ha prestato e vuole indietro con gli interessi dalla Grecia stessa.
Beh, d'altra parte è la stessa operazione che ha fatto Renzi chiedendo che i fondi investiti per i profughi che arrivavano in Italia non venissero calcolati ai fini della definizione del pareggio in bilancio secondo le regole stabilite dall'Europa, quindi essenzialmente è la stessa cosa, no? Si tratta di persone trasformate in pedine. Ecco, una considerazione che facevamo questa mattina parlandone con Alessandro Dallago, il professore che da tanti anni segue queste questioni, se ne è occupato e che ha fatto un piccolo editoriale per il manifesto di oggi, e come forse quello che conta per l'Europa è che queste pedine smettano di essere uomini e donne e bambini e si trasformino in fantasmi, non siano più visibili, perché poi è accaduto che incredibilmente al di là della destra più estrema in Germania, in una città come Dresda, si sono sviluppati movimenti di solidarietà, in tutta la Grecia, al di là delle scelte del governo, c'è stata un'ampia solidarietà nei confronti dei profughi, soprattutto delle famiglie, dei bambini, mentre eliminarli, toglierli dal territorio chiude definitivamente questa partita.
Sì, no, il discorso dell'estrema destra è super importante per capire anche cosa sta succedendo qua in Grecia. Insomma, Alba Dorata è il terzo partito e Alba Dorata ha come simbolo di partito il meandro, che è una svastica fatta in maniera diversa. Cioè, l'idea di fondo è che tutto quello che passa da questi campi, da questi momenti, viene rimangiato dai media e trasformato sovente in propaganda populista di quella becera, per cui come possiamo immaginare che cresca il sentimento di pietismo in alcuni di noi nei confronti di situazioni come queste? Cresce la rabbia in tanti altri, è fatta crescere apposta la rabbia, e questi movimenti di estrema destra non sono una cosa nuova, cioè la Grecia ce li ha adesso da 5 anni in Parlamento, ma insomma i colonnelli ce li ricordiamo tutti, e a parte quello sappiamo che dappertutto, in tutti i Balcani, i movimenti di estrema destra sono sempre stati molto forti e sempre lo saranno, perché fanno un po' parte del racconto statalistico, nazionalistico che viene fatto dagli Stati Nazioni dalla caduta dell'esilio.
Ma no, ma tra l'altro è significativo, ne parlavano dei compagni cechi con i quali mi ho avuto voglia di confrontarmi di recente, come la crescita di sentimenti xenofobi attraverso i paesi in cui non c'è né immigrazione né flusso di profughi, non ci sono in Cechia, non ci sono in Polonia, non ci sono nell'Ungheria di Orban, quindi questo è un dato interessante. Tra l'altro forse vale la pena di ricordare che Chrisi Argi, Alba Dorata, è salita agli onori delle cronache internazionali dopo l'assassinio del rapper greco Pavlos Fissas, ma prima di sparare ad un greco si sono accaniti più volte nei confronti degli immigrati, con omicidi e ferimenti gravi e ronde all'interno dei quartieri in cui erano presenti botteghe o comunque una presenza immigrata significativa, con livelli di violenza considerevoli. Quindi è chiaro che la partita dell'immigrazione è la partita dell'estrema destra, da Chrisi Argi alla Lega Italiana sostanzialmente. Questo è un dato di fatto, però mi pare che in qualche misura la tipologia del profugo con famiglia abbia messo in moto anche dell'altro, e forse, come dire, cancellarlo dalla presenza fisica all'interno dei paesi diventa importante proprio per, come dire, tenere tutto quanto a posto, tenere ferme le bocce rispetto a qualche cosa che potrebbe far saltare il tappo, soprattutto in un paese come la Grecia, che a fronte di un terzo partito nazista ha comunque avuto dei movimenti e ha ancora dei movimenti popolari diffusi di segno diverso, no?
Secondo me la cosa da ricordare sempre è che comunque il campo di Dome, dove vivono 12.000 persone, in questo momento non vive grazie all'UNHCR, non vive grazie all'ONG, ma vive grazie all'autotassazione che tantissimi cittadini locali si danno, e non solo locali ma anche dall'Attica, e che portano continuamente aiuti ai domeni. Cioè i pasti caldi ai domeni li distribuisce da sempre, cioè dalla creazione del campo, un unico ente, un'unica organizzazione, che sono i movimenti anarchici greci, ma con l'aiuto di quelli spagnoli, di quelli tedeschi. Insomma, l'idea di fondo è che la solidarietà qua esiste. Certo che spingere a costruire dei campi detentivi per 3.000 persone in mezzo a un'isola crea attorno, nei cittadini che ci sono attorno, un'idea del profugo, del migrante, come qualcuno che deve stare chiuso.
Mi sembra chiaro. Io ti ringrazio molto, se non hai altro da aggiungere.
Grazie a voi.
Per il momento ci salutiamo qua, magari ci risentiamo ancora nei prossimi giorni per degli aggiornamenti, se la situazione dovesse avere, come dire, degli sviluppi significativi anche sul fronte della consapevolezza di quelli che stanno per essere deportati. Vedremo come vanno le cose. Grazie.
Va bene, grazie mille allora, a presto.
A presto, ciao. violento, visto la tipologia di poliziotti che hai descritto che ci sono lì.
In questo momento purtroppo i greci